una delle principali motivazioni appunto che ci spingono a scendere il 23 e reclamare il diritto della decisione sui nostri corpi, sulle scelte sanitarie da adoperare anche in un ambito collettivo. E c'è soprattutto la contrarietà alle esclusioni scolastiche che ultimamente prendono delle forme strane in quanto, come già avvenuto l'anno scorso, non vengono considerate infatti come dovrebbero essere solo per chi nel mese di settembre, come requisito di accesso, ha presentato un'autocertificazione, come dire, è tutto a posto, autocertifico che è tutto ok. Quindi il 10 marzo, dopo i 6 mesi di validità di un'autocertificazione, il requisito deve essere dimostrato con l'esibizione del libretto vaccinale, tutto comprovato. Diverso per chi è entrato a settembre con dei requisiti d'accesso comunque previsti sempre dalla norma di legge, dove però dopo il 10 marzo da diversi complessi scolastici si sono visti recapitare delle avvisaglie, delle minacce di esclusione, in quanto il 10 marzo era passato e ancora non era stato stabilito la posizione vaccinale o meno, e hanno tirato a mettere tutti quanti nello stesso cantone. E come si suol dire, è a tirare l'acqua e a operare delle espulsioni sul territorio del tutto irragionevoli e illecite, appunto, se stiamo a guardare il programma proposto dal Piano Nazionale, dalla legge della Lorenzin.
Ok. C'è differenza, no, tra scuole elementari e scuole materne. Quindi la scuola elementare prevede una multa, se non sbaglio, per chi non ottempera a tutte queste disposizioni di legge, mentre la materna si può arrivare all'esclusione. Ci sono casi dell'una e dell'altra situazione che tu conosci, avete visto in questi giorni?
Allora, in realtà le multe dovrebbero essere previste per tutti quanti. Democraticamente una bella multa con un minimo di 100 euro, massimale di 500, in base ai casi. Ancora il criterio sulla quale verrà calcolato la media delle multe non ci è ben chiaro. Di fatto le multe non sono ancora partite, almeno che io sappia, nel raggio d'azione nostro della provincia, dove abbiamo dei canali di informazione. E comunque la multa, indipendentemente da scuola dell'obbligo o meno, sarebbe prevista per tutti. Questo a rigore della 119 del 2017, perché, come giustamente diceva l'attuale ministra della Salute, Grillo, con il nuovo 770 supereranno il decreto trasformato in legge Lorenzin. E l'hanno superato davvero alla grande, perché in alcuni paragrafi possiamo trovare delle contraddizioni anche con la Costituzione, insomma, che non sono tanto ragionate su una logica del superamento in meglio, perché comunque con una flessibilità stabilita dalle soglie stabilite imposte dall'OMS, con il nuovo programma, sarà possibile escludere anche dalle scuole dell'obbligo. Adesso non è ancora stato approvato in via definitiva, ma questa è un'argomentazione forte, perché pare che se le soglie di vaccinazione non saranno quelle stabilite conforme dall'OMS, e qui sarebbe sull'OMS da aprire una parentesi, magari lo facciamo dopo, se non c'è quel 95% stabilito, anche la scuola dell'obbligo potrà essere messa in discussione con delle sospensioni temporanee. Con una logica che, se mi è permesso dirlo, è un attimino troppo azzardata, nel senso che comunque abbiamo delle coperture vaccinali nell'ambiente scolastico che hanno un riferimento, ma appena superiamo l'età dell'ambiente scolastico è difficile trovare chi ogni 5 anni barra 10 ripete l'immunizzazione con continui vaccini tutta la vita. Superiamo questa soglia, ci rendiamo conto che forse in Italia abbiamo il 20% della copertura totale dei vaccinati. E nonostante ciò, nonostante tutti gli allarmi terroristici che lanciano a livello mediatico, non ci pare che ci sia alcuna epidemia nel momento.
Infatti era un po' quello che volevo chiederti, cioè queste necessità, insomma, di copertura vaccinale quasi 100% e così via, sono reali oppure è un business, dai, diciamolo, cioè l'aspetto della industria farmaceutica che ha interesse a vendere il proprio prodotto è uno degli elementi pregnanti di tutta questa storia.
Ma secondo noi è fondamentale questa domanda, perché possiamo andare a spiegare come appunto la teoria dell'immunità di gregge è materiale medico-scientifico dello scorso secolo, che con il passo che ha la scienza nel giorno d'oggi, insomma, una teoria del genere in un paese come l'Italia, dove per fortuna rispetto a tutti i servizi che non abbiamo più ancora, quelli igienici che ci mantengono un livello sanitario adeguato, li abbiamo ancora. Mi riferisco alla corrente elettrica che alimenta i frigoriferi, all'acqua, al sapone, alle fogne, all'acqua potabile. E quindi rapportare rispetto a una teoria di metà secolo scorso in un ambiente sociale del terzo millennio che, se non hai quelle fantomatiche coperture, rischi chissà quale economia, ecco, a noi sembra un discorso davvero strettamente mirato alla vendita di un prodotto, anche perché in un ambito sanitario, se andiamo a vedere la qualità dei servizi rapportati nella qualità del servizio, tempi di attesa, insomma tutti i parametri che c'è da valutare, ci rendiamo conto che ultimamente è difficile accedere a qualunque tipo di servizio, che non abbiamo soldi per mantenere gli infermieri. Però il nuovo programma vaccinale, che prevede nei primi 15 mesi di vita di un bambino, di un neonato, 5 interventi con delle vaccinazioni esavalenti e quadrivalenti, comunque comportano una spesa sanitaria elevata, perché parliamo di prodotti che viaggiano dai 120 ai 150 euro e che comunque riteniamo che giustamente debba essere libero l'accesso a tutti coloro che ritengono che vaccinare 15, 26 e 38 volte i loro bambini per farli stare bene debba comunque essere garantito, se è quello che loro vanno in cerca. Ovviamente, se rimaniamo nell'ambito del prodotto e della fialetta venduta e del servizio mancato, possiamo trovare dei precedenti storici di tentate corruzioni o di comprovate corruzioni che sono avvenute. Posso riferirmi da Tina Anselmi fino ad arrivare comunque a più recente 1991, lo scandalo della Glaxo e l'ex ministro De Lorenzo, dove comunque impartirono a disposizione di norma di legge l'obbligatorietà dell'antiepatite B. De Lorenzo venne trovato con le mani nella marmellata con 600 milioni di lire. Ecco, i 600 milioni furono confiscati. De Lorenzo e allora Poggiolini finirono nei guai a livello giudiziario e l'obbligatorietà dell'antiepatite B rimase. Dunque, non entro nel merito perché, ripeto, secondo me mio figlio non è pericoloso se non fa l'epatite B, ma chi ritiene che debba farlo per non costituire un pericolo è giusto che lo faccia, ma va saputo che è un obbligo che è stato improntato su un'operazione giudiziaria che comunque lascia molte macchie. Se andiamo più avanti, sempre comunque diretto dalla GlaxoSmithKline, il principale produttore di vaccini sul territorio nazionale, e possiamo scoprire che la Lorenzin, con l'all'epoca direttore dell'AIFA Pecorelli, si presentarono nel 2014 da Obama per stilare il nuovo programma vaccinale che avrebbe preso in Italia, prendendo 1 miliardo di euro come finanziamento dalla GlaxoSmithKline. Andiamo avanti, nel nuovo governo 5 Stelle noi possiamo trovare la Elena Fattori e lo studio clinico De Silvestri, alla quale si sono appoggiati 5 Stelle per la valutazione beneficio-rischi sulle vaccinazioni o meno. Anche loro, da precedenti, furono stipendiati dal centro IRBM, sì, Istituto Ricerca Biologie Molecolari, guarda caso anche loro finanziati da GlaxoSmithKline. Quindi a noi sembra davvero un anello di congiunzione molto importante il fatto che, quando sia ora di avere un servizio garantito, funzionale e informato, comunque trovi difficoltà sul nostro territorio nazionale, e invece quando per mezzo milione di italiani da tabella quando per mezzo milione di neonati in Italia da tabella bisogna effettuare 26 vaccinazioni attraverso 5 iniezioni da 100 e più euro l'una, sembra che sia terrorismo fare domanda.
Ecco, mi ricordo, se non sbaglio, anche un ministro di Berlusconi nel 2010, c'era stata la storia dei vaccini anti-influenza che avevano stanziato non so quanti milioni, decine di milioni per comprarli di Novartis questi, e poi non li hanno neanche fatti. Cioè, o comunque a un certo punto è venuto fuori che non c'era più l'emergenza e quindi lo Stato ha fatto questa spesa e poi non si sono neanche presa la briga di fare le vaccinazioni, insomma, per dire che è proprio una roba speculativa, no? Molte volte. E niente, altra domanda che viene fuori... no, volevi dire qualcosa su questo?
Se, prego. Sì, sì, se mi è consentito, anche questo è un approfondimento che può portare alla luce dei profili sottovalutati, perché effettivamente nell'ultimo quindicennio, in base alle varie epidemie nel mondo, parlo dall'influenza suina, l'aviaria, ebola e quant'altro, ci furono un sacco di allarmi dettati, riapro quella parentesi di prima, dall'OMS, che anche loro hanno dei finanziatori. E appunto indurono i governi a comprare milioni e milioni e milioni di porzioni vaccinali perché comunque l'epidemia era prossima, era garantita che ci avrebbe stesi tutti, e nessuno fece praticamente quei vaccini se non davvero pochissime persone, e nonostante ciò nessuna epidemia esplose e mediaticamente l'epidemia si placò. A noi sembra di capire che dal momento che qualcuno dia l'ok a comprare 10 milioni di vaccinazioni da quella persona perché te lo suggerisce l'OMS, allora vada bene anche tutto a livello mediatico.
Sì, sì, sì. E invece la cosa che ti accennavo, ne parlavamo un attimo anche prima, situazione, caso concreto, specifico, che mi sembra sia proprio successo anche recentemente. In una classe di una scuola c'è un bambino molto cagionevole di salute, immunodepresso e così via. E allora, diciamo, tutta la classe, per solidarietà, eccetera, pur non avendo questa fissa dei vaccini, decide di farli perché gli è stato detto, insomma, no, è stato concluso che altrimenti il bambino deve lasciare la classe, eccetera. Vista così, sembra una cosa anche condivisibile, non lo so, anche dal punto di vista della libertà di scelta, no? Nel caso specifico, lì lo devo fare perché altrimenti il bambino rischia, cioè ne va di mezzo della sua possibilità di stare in classe, eccetera. Cosa c'è di vero in questa cosa qua? Cioè è proprio vero che in certi casi di bambini immunodepressi c'è bisogno che tutti siano vaccinati? E in ogni caso cosa ne pensi di questa roba qua?
Ma probabilmente se avranno raggiunto l'accordo di vaccinare i loro figli per garantire giustamente l'accesso alla scuola di una persona che ha delle sfortune a livello immunitario, di un bambino che ha delle persone che ha delle che ha delle problematiche a livello immunitario, è sicuramente condivisibile se avranno scelto che questa è la soluzione migliore. Probabilmente sarà stato un discorso fatto a porte chiuse, dove magari i genitori saranno stati in condizione di capire nel complesso la situazione soggettiva di quello specifico ambito e magari comunque hanno aderito all'iniziativa del totale vaccinarsi per garantire questa famosa immunità del gregge. Rispettabile come decisione, assolutamente. Non so come potrebbe andare in altri ambiti. Personalmente ritengo, e come sono stati anche provati degli studi scientifici, che un immunocompromesso sia davvero esposto a rischio di ogni carica batterica o virale che si possa incontrare in giro per aria, e che comunque quando nasciamo il nostro feto, quando si apre, ogni neonato viene a contatto per la prima volta con migliaia e migliaia di virus e batteri, decine di migliaia se non centinaia. E il fatto che ci siano tanti compromessi a livello immunitario dovrebbe portare a pensare come mai tanti bambini non funzionano più bene, perché in un ambiente sano, in un soggetto sano, in un contesto sano, il sistema immunitario è una macchina da guerra davvero invulnerabile. Allora, nello specifico potrei dire che comunque l'immunocompromesso poi da scuola deve uscire, andrà a fare la spesa con la mamma, andrà in altri ambienti sociali dove la copertura non esiste, dove le vaccinazioni oggi fra quelle obbligatorie e quelle suggerite mi sembra che possa arrivare a 14, 16, e alcune di queste vaccinazioni sono adoperate con dei prodotti, dove è specificato nei bugiardini, nelle schede tecniche, con dei prodotti a cellula viva attenuata. Quindi, come riportato da Bugiardino, c'è un piccolo paragrafo dove prevederebbe una quarantena di 6 settimane tra gli immunodepressi e i neovaccinati, per esempio col vaccino antimorbillo con un trivalente MPR, perché comunque, quando si dice fra le reazioni avverse può esserci la manifestazione del morbillino per qualche giorno, in quel preciso momento si è leggermente portatori e si può trasmettere la malattia. Dunque è molto complicata la questione fra garantire agli immunodepressi un ambiente totalmente sicuro e idoneo per la loro esistenza e garantire una vaccinazione sicura, adeguata e garantita, informata a persone come me, che davanti a una pediatra alla mano la tabella del Ministro della Salute sulla tolleranza alimentare dell'alluminio presente nella maggior parte dei vaccini, la pediatra non è in grado di stabilire se per mio figlio quel prodotto può creare complicanze o meno. Tant'è vero che dopo, in tanti casi che si è verificato nel Piemonte e non, dopo 40 minuti e mezz'ora, dove ci è voluta anche un'ora per convincere la pediatra che o mi dai le garanzie che ti chiedo su questa componente oppure mi mandi da chi ha le competenze per... è emerso che la maggior parte dei pediatri non avevano le competenze per dare le garanzie da noi richieste, e allora ci hanno mandato a fare delle visite allergologiche, dove pare che rispetto all'alluminio non ci siano le garanzie che noi richiediamo. Quindi, se mi devono obbligare a far stare bene un'immunodepressa nel contesto dove abbiamo tutti vaccinati, qualche buon'anima gentile della sfera sanitaria deve mettermi scritto nero su bianco che l'alluminio inserito in via iatrogena nei bambini da 2 mesi in su sia assolutamente acqua di rose e non costituisca un pericolo.
Certo, se no appunto questa cosa del bambino immunodepresso mi sembra che diventi, o che già lo sia spesso, un pretesto per la lobby dei vaccini, per dire ma bisogna vaccinarsi perché se no ci sono i bambini immunodepressi, poverini, eccetera. E l'altra cosa è quello che mi dicevi anche prima, cioè che appunto anche nel movimento Liberi di Scegliere, eccetera, non è che c'è la contrarietà assoluta a vaccinarsi, ma c'è questo aspetto che ti bombano senza dirti niente, senza sapere gli stessi medici che cosa ci hanno per le mani, no? Almeno l'hai constatato di persona, se ho capito bene.
Sì, io ho la fortuna di arrivare da una generazione dove le vaccinazioni obbligatorie erano 4 e venivano applicate nel primo anno e mezzo attraverso un percorso monovalente di 4 dosi. E oggi appunto rischiamo di vedere che gli immunodepressi vengano strumentalizzati affinché venga comunque tutelata la salute pubblica, a garanzia che non ci siano decessi per morbillo e per malattie esantematiche, laddove comunque abbiamo delle percentuali davvero esili, con tutto rispetto per chi ha provato dolore e chi ha avuto un familiare deceduto per morbillo. Parliamo di 1,4, forse 1,6 morti l'anno in media. Ci piacerebbe vedere la stessa peculiarità e comunque lo stesso tipo di atteggiamento nei confronti di numeri più considerevoli, tipo 87.000 morti l'anno premature dovute a cause per l'inquinamento. Secondo noi, se avessero la stessa cura della salute pubblica come giustamente viene espressa in alcuni ambiti per il morbillo, ecco, ci sarebbe del materiale dove parlarne per settimane, dove non sarebbe sufficiente una trasmissione.
Capito. Senti, è arrivato un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che esprime apprezzamento, insomma, per questo approfondimento, chiede se ci sono in programma degli incontri, e per questo appunto andrei verso la chiusura chiedendoti qualche riferimento per il vostro gruppo, appunto partecipare, eccetera, e l'appuntamento di sabato in centro a Torino, questa manifestazione che avete organizzato. Vai.
Ok, allora per il 23 lanciamo a tutti quanti quelli che non saranno impegnati in altre lotte a partecipare insieme a noi per la libera scelta. per la libertà dell'autodeterminazione sulla scelta terapeutica del proprio corpo e contro le esclusioni scolastiche. Noi abbiamo, mi permetto di parlare in maniera allargata come in questo momento rappresentante del gruppo Liberi di Genitori Liberi di Scegliere, abbiamo una pagina Facebook dove comunque pubblichiamo continuamente iniziative e appuntamenti dove possono esserci approfondimenti, comunque delle videoproiezioni di documentari piuttosto che dei dibattiti pubblici con anche a volte la controparte dove hanno piacere di presentarsi. Quindi sulla pagina LDS di Facebook potrete trovare comunque maggiori informazioni e appuntamenti.
Ok, e per quanto riguarda il corteo di sabato, riferimenti, orari, luogo, c'è una piattaforma, punti specifici, ci saranno ospiti particolari oppure a sorpresa?
No, nessuna sorpresa, in quanto l'abbiamo già promossa e lanciata e immaginata da un sacco di tempo questa manifestazione. Abbiamo avuto purtroppo il contrattempo di un cambio di piazza, invece che da piazza Palazzo di Città, inspiegabilmente dalla questura non ci è stato dato, anzi ci è stato revocato il permesso, e dopo è stato trovato un compromesso che potesse andare bene a tutti quanti. La partenza sarà da Giardini La Marmora e alle ore 15 di sabato 23 avremo durante il percorso le testimonianze di alcuni genitori con i bimbi danneggiati da vaccino, avremo la presenza di alcune persone con problemi di immunoresistenza dove porteranno la loro testimonianza, avremo la partecipazione di un medico legale che si è prodigato parecchio sulla tematica delle vaccinazioni, in quanto da ex vaccinatore convinto è passato a professore contro gli obblighi vaccinali, e mi riferisco al dottor Miedico, della quale abbiamo tutti un grande rispetto, una grande stima, in quanto il suo esporsi ha già prodotto degli procedimenti disciplinari che lo avvicinano molto alla radiazione dell'albo, se non addirittura non sia già stato radiato. Questo è un dettaglio che mi sfugge in questo momento. E niente, avremo anche dei comunicatori dove saranno in grado dal palco di prendere la parola e farci un disegno un pochino più ampio di quello che sta accadendo in ambito sanitario.
Perfetto, allora rilanciamo, e penso sia già in agenda l'appuntamento di sabato alle 15 ai Giardini La Marmora, e di ciò parleremo ancora anche come info, credo, durante la settimana, così magari penso venerdì facciamo un altro passaggio, un aggiornamento sulla vicenda, anche in base a se ci sono novità in questi giorni. Se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo di esserci venuto a trovare e ci riappuntamentiamo per seguire questa cosa.
Certamente, ci rivediamo presto, ringrazio della disponibilità, una buona informazione libera e ciao a tutti.
Va bene, perfetto.